Buongiorno a tutti. Oggi siamo venuti a Barza, nella casa Don Guanella, in quella che fu la splendida villa del tenore Pietro Mongini, per incontrare l'autore di due libri dedicati a Don Roberto Malgesini, un sacerdote della diocesi di Como, morto qualche anno fa in circostanze drammatiche, perché fu ucciso da uno dei tanti senza tetto che quotidianamente erano assistiti da lui. L'autore si chiama Zef Karaci. Ciao Zef.
Ciao.
Ed è originario dell'Albania e ha dato alle stampe in pochi mesi due libri dedicati a Don Roberto. Il primo, Don Roberto Malgesini, Vai e prendi loro per mano, edizione Cantagalli. Il secondo, recentissimo, Don Roberto Malgesini, Non c'è inizio senza perdono per le edizioni San Paolo. Ecco, ma non è soltanto per parlare dei suoi libri che abbiamo invitato a questa intervista lo scrittore. In realtà vorremmo farci la sua, raccontare la sua storia, che è una storia davvero straordinaria. Come mai hai pensato di scrivere un libro tu che non sei scrittore di professione e come mai proprio su Don Roberto?
Bene, buongiorno a tutti. In realtà non ho mai pensato di scrivere e di fondere niente, perché chi l'avrebbe mai detto su Don Roberto, ma chi l'avrebbe mai detto anche sulla mia vita? Io sono stato arrestato 5 dicembre 2005 e ho scontato una condanna molto alta e in questi anni, lunghi anni, ho conosciuto Don Roberto Malgesini. Quindi c'è stata un'amicizia pazzesca, per cui è unica direi, come unico è ognuno di noi, per cui dopo la tragica scomparsa di Don Roberto, come tutti conosciamo, non potevo lasciare cadere le cose, cioè desideravo che anche altri potessero avere la possibilità di conoscere Don Roberto per come l'ho conosciuto io, semplicemente col suo modo di ascoltare che aveva, unico. E scrivo il primo libro e mandiamo subito all'editore Cantagalli, ma poi nel frattempo mi venivano in mente delle idee, degli incontri che abbiamo fatto con Don Roberto e non potevo lasciare cadere lì. Quindi ho voluto a tutti i costi scrivere ancora. Quindi nella mia branda arrugginita, attaccato al mio cuscino, avevo messo un block notice e mi svegliavo alle 2, alle 3 del mattino e scrivevo dei vari incontri che abbiamo fatto insieme. Non volevo dimenticarli e perderli per il giorno dopo. E il giorno dopo, siccome ero responsabile della biblioteca in carcere, andavo davanti al mio PC e scrivevo tutto l'incontro che mi era venuto in mente di notte, praticamente era questo il motivo.
Sono due libri che sono ricchissimi non soltanto di ricordi tuoi, dell'amicizia con Don Roberto, ma anche di tantissimi altri, personaggi che per te sono stati importanti in questi anni che hai passato, diciamo, dietro le sbarre. Ecco. Ma raccontaci un po' chi è Zef, chi è stato e chi è oggi.
Bene, Zef, chi è stato e chi è oggi? L'unica cosa che ho in comune con Zef di prima è il desiderio dell'infinito. Ovviamente prima non sapevo dare il nome al desiderio, oggi sì. Quindi, come dicevo prima, vengo arrestato nel 2005 e quando mi si chiude la porta, il portone del carcere dietro le spalle, mi viene in mente Dante. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Quindi mi sono detto, io vivo senza speranza, non c'è più nessuna speranza. Ci siamo sempre abituati a dire che la speranza è l'ultima a morire. Poi nel tempo ho capito che la speranza è una cosa che non morirà mai, quindi non muore. E Don Roberto, proprio con la sua vita, me l'ha fatto capire che veramente non si muore, è solo un passaggio. Niente, io vengo arrestato e comincio con la rabbia, con la cattiveria, perché pensavo che fosse una condanna, e sono tuttora certo, ingiusta perché non riconoscevo il reato principale. E quindi cominciai a litigare, ad essere molto rissoso in carcere. Finché un giorno un amico mi fece una proposta di far parte di un laboratorio chiamato Centro Stampa all'interno della casa circondariale di Como, e dove in questo laboratorio si faceva grafica pubblicitaria. Andai e la cosa che mi colpì era un luogo diverso, un luogo che si respirava un'aria di libertà, nonostante che io fossi in carcere. Finché la responsabile, un'amica, mi raccontò un po' la sua vita. Era sempre stata una donna benestante, non le mancava niente, ma per varie vicende era successo un fallimento nella vita, per cui aveva perso le case, tutto, era praticamente fallita. E mi sono sempre domandato, soprattutto all'epoca, io sono fallito, lei è fallita, lei con un volto lieta, felice, io triste. Perché? E da lì ho domandato sempre a lei come faceva a vivere con questa letizia. E lei mi disse, io ho sempre seguito nella vita, bisogna seguire qualcuno che ti vuol bene. E da lì cominciò a nascere un po' un'amicizia con lei, per cui gli chiesi un giorno di leggere un libro. E lei subito mi dice di sì. Mi portò un libro, Il senso religioso di Don Luigi Giussani. Non l'avesse mai fatto, perché io comincio ad arrabbiarmi all'istante, perché avevo chiuso con la chiesa, con la religione, con i preti e con tutto. E arrivo da una famiglia cattolica cristiana, ma per ciò che mi era successo un po' da piccolo mi ero proprio allontanato alla chiesa. E se volete faccio un passo indietro e vi racconto il perché. E niente, nel 90, come sappiamo, muore un po' il comunismo un po' dappertutto in Europa, e mi ricordo che nel 90 c'era un prete, 80 anni, uscito dal carcere, aveva scontato 28 anni di carcere, ma solo perché era prete, non aveva commesso niente, a differenza mia, e comincia a fare il suo lavoro, a fare il prete, e ci parlava di questo Signore Gesù Cristo morto e risorto. Non avevo mai sentito una cosa del genere, e mi sembrava una favola, cioè una roba impossibile. E questa storia cominciò ad affascinarmi un po', ma io non ci andai tanto solo per la storia, ma ci andai perché c'era una ragazzina che mi piaceva. Quindi avevo, immaginiamoci, 8-9 anni, i primi sentimenti. Ma siccome mi vergognava di stare vicino a lei, mi mettevo in primo banco, lei si metteva all'ultimo, e tutte le volte che io guardavo sta ragazza c'era questo prete che mi colpiva con un righello di 60 cm sempre in testa. E dico sempre che mi sono gustato questo righello centimetro per centimetro, e quindi da lì mi sono detto, beh, se il cristianesimo è questo, se la chiesa è questa, se la religione è questa, a me non interessa, vado via. E quando ci andrò davanti a questo Signore Gesù che si dice che ha vinto la morte, gli spiegherò il motivo perché sono andato via. E per cui io non volevo accettare il senso religioso di Giussani. Ma siccome io dico sempre che Cristo prende per affezione, non per costrizione, ma per affezione, siccome c'era un'affezione con questa persona che mi fece questa proposta, con questa volontaria, e mi dice, Zef, non farlo né per la religione, né per Giussani, né per la Chiesa, farlo per me, leggilo, se non ti piace vieni e ne parliamo insieme, e se c'è qualcosa che non va ne discutiamo, eh. Io mi ricordo che buttai questo libro sul tavolo e questa persona comincia a preoccuparsi, dice, attento Zef, perché non voglio che si rovina, perché per me è molto importante questo libro qua. E già da lì avevo cominciato a capire perché è importante, cosa c'è dentro questo libro. Mi ricordo che presi questo libro, lo portai in cella e non l'ho letto neanche una pagina per 2-3 settimane. Ho cominciato anche a mentire quando mi chiedeva, sì, sta andando bene, però c'è qualcosa che non capisco. A un certo punto mi sono detto, ma posso mentire per tutta la vita? Devo veramente poter leggere qualcosa per poter dire se è vero o mi piace o non mi piace quel che c'è dentro. Ovviamente leggere Il senso religioso era il libro più difficile della mia vita. Comincio a leggere le prime 15 pagine, non ci capisco niente, quasi mi fermo. Ma mi fermo per un attimo e ricomincio, perché mi veniva in mente questo rapporto, questa amicizia che avevo con questa volontaria, con questa persona qua. Finché quasi alla 20ª pagina, qualcosa del genere, e trovo una parola a me cara, libertà. Dopo aver letto una ventina di pagine, Libertà mi sconvolse perché mi sono fermato un attimo e a scommettere con Don Giussani, che non conoscevo, come si può permettere, dicevo, questo prete sarà stato bravo, sarà stato un grande teologo, non lo so, ma come si può permettere di dire a me cos'è la libertà? Io so cos'è la libertà, non lui, io ho perso la libertà, io posso parlare della libertà, lui non si deve permettere. Adesso leggo tutto il libro, lo sfido e vi dico che ho ragione io e non lui, non Don Giussani. Comunque, ho letto questo libro una volta, mi sembrava di non aver capito niente, ho detto non c'ha ragione Giussani, l'ho letto la seconda, la terza, la quarta, più lo leggevo e più venivo smentito io. L'ho letto 7 volte di fila questo libro. Volete sapere come è finito? Ha vinto 3-0 Giussani a tavolino. Perché la libertà è un'altra cosa. Io pensavo che la libertà era fare in primis fare quel che ti pare piace, secondo tagliare tutti i legami. Perché anche la società oggi, le pubblicità, tutti ci dicono sarai libero quando tu non hai legami. Invece per Giussani è un'affettività, è un legame che ti rende libero. E mi sono detto, ma quando uno è innamorato e dice lei è la mia ragazza, ma che preferenza, che libertà c'è in questa affermazione? Per cui mi sono detto, ha ragione Giussani. Non ho mai voluto ammettere, visto che ero una testa abbastanza dura, testardo, per cui ma la realtà era più forte di me, quindi ha vinto la realtà e Giussani pure, e da lì ho cominciato a seguire Giussani.
Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora, o se era notte o c'era il sole, non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi. E così, volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il suo destino. E non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quegli inventari fatti sempre senza amore. Così parlavo in fretta io, per non lasciare indietro niente, per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente. E mi dicevano i tuoi occhi che ero già stato perdonato. E così, volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il suo destino. E non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quegli inventari fatti sempre senza amore.
Stiamo facendo una chiacchierata con Zef Caraci a proposito di due libri che Zef ha scritto dedicati a Don Roberto Malcesini. In realtà stiamo raccontando anche la sua storia, la storia di Zef, ma ci sono stati nella tua vita degli incontri importanti, perché già appunto hai accennato a questa volontaria che ti ha rifilato il libro di Don Giussani, Il senso religioso, ma poi io so che tu hai avuto degli incontri fondamentali.
Sì, assolutamente, sono quelli che mi hanno salvato la vita, letteralmente. E, niente, proprio con questa volontaria, noi in carcere, nel frattempo, pian piano che cresceva la nostra amicizia, un gruppo di ragazzi abbiamo cominciato a fare lettura condivisa, cioè prendevamo dei testi, a volte anche di Giussani, altre no, e un gruppo di amici ci raccontavamo un po' attraverso questi testi la vita e cercavamo di capire se questo testo c'entra con la nostra vita o meno, e l'abbiamo chiamato la lettura condivisa. Mi ricordo bene che è stato proprio il giorno del mio incontro, il 5 maggio 2011. Allora, il 3 maggio, due giorni prima, muore la mamma di questa volontaria che dicevo prima, e il 5 c'era il funerale, era un sabato, ma il 5, stesso giorno, avevamo anche questo l'incontro della lettura condivisa. Eravamo sicuri che quell'incontro non si poteva fare quel giorno, visto che c'era il funerale, ma la realtà vince sempre, oltre la nostra immaginazione, i nostri pensieri. A un certo punto ci chiamano gli agenti, ci dicono: scendete ragazzi, perché l'incontro si fa. Vado, incontro un amico, Alessandro, e gli dico: Ale, ma sai che è morta la mamma della nostra amica? E lui mi dice: Zef, io lo so, ma è proprio lei che mi ha detto: vada ai miei ragazzi, non lasciarli soli, perché loro hanno bisogno di essere voluti bene. Io quel giorno sono rimasto scioccato, perché mi sono detto: chi può dirle una cosa del genere? O uno che non vuole bene sua mamma e non gliene frega, o uno che veramente ha capito cos'è il voler bene e soprattutto ha capito che la morte non può vincere. La morte è solo un passaggio, ma non può vincere. Per cui si stava dedicando alla vita e non alla morte. Aveva cura il mio destino. Si stava occupando e preoccupando di me. Per cui quel giorno lì mi sono veramente affezionato ancora di più a lei e soprattutto a un mistero, e volevo capire cos'è sto mistero che non sono mai riuscito a corrompere, nel senso che tutte le volte che facevo qualche azione sbagliata nella vita il cuore mi batteva a mille, perché mi stava dicendo: tu Zef non sei fatto per quel male lì, non sei fatto per quella cosa lì, sei fatto per molto di più. E questo era quel mistero che stava vincendo la morte in quell'istante. E mi ricordo che dopo un paio di incontri così belli, così ricchi, mi ricordo una volta che questa volontaria andò a casa mia in Albania e riuscì a telefonarli dal carcere, e era talmente bello l'incontro che, finito la telefonata, torno in cella e dico al mio amico che condivido la cella, che si chiama Concelino, e dico: ma Alberto, cosa vuol dire per te Henry? Visto che in cielo avevamo una croce circa 30 cm grande di legno. E lui mi dice: Zef, Gesù Nazareno, re dei giudei. Io dico: no, per me Henry vuol dire io non ritorno indietro, perché da ciò che ho incontrato veramente non posso più ritornare indietro, talmente grande è importante per la mia vita che non potrò più vivere e farne a meno di questa cosa qua. Quindi anche questo è stato un grande incontro, per cui non potrei più tornare indietro, perché è Cristo che ha preso la vita e l'ha resa nuova, nonostante che mi hanno tolto tutto, ma ho trovato me stesso, perché prima forse avevo tutto ma non avevo me stesso. E quindi questo è il primo incontro. Poi vari incontri sono venuti anche con Don Malcesini, che poi ti racconto qualcosina.
Ecco, sì, parliamo di Don Roberto Malcesini. Per te cos'è stato? Come l'hai conosciuto?
Allora, cosa bella che io dico sempre che Dio prima ti prepara. Io Don Malgesini l'avevo visto di sfuggito, ma siccome ero un po' contro la chiesa, contro i preti, la religione, tutto, non volevo avere a che fare con Don Malgesini. È solo che Dio è come un padre o una madre. E prima una madre cosa dà al suo bambino? Latte. Non dà subito la carne, ha bisogno di fare un percorso. Poi dopo un bel percorso comincia anche con la carne. E se io avessi incontrato subito Don Malgesini non l'avrei neanche salutato, ma c'è stato questo percorso attraverso questa amica per cui ho cominciato a cambiare il pensiero sulla chiesa. E io su Don Malgesini, forse per raccontare un pezzo, parto proprio dalla fine, l'ultima volta che l'ho visto. Siccome eravamo tutti in pieno pandemia nel 2020, e in carcere era chiuso, non potevamo avere colloquio nemmeno con i familiari. L'unico che veniva in carcere a trovarci era il cappellano. Don Roberto Malgesini era aiutante cappellano, per cui aveva 3-4 mesi che non entrava in carcere. Per grazia, 2 giorni prima che morisse, domenica, il nostro cappellano mi dice: Zef, domani io devo andare a trovare i miei, per cui verrà a sostituirmi Don Roberto. E gli dico: bene, a me fa piacere incontrare Don Roberto. Arriva Don Roberto e, chiacchierando con lui, dopo un po' dico: Don, ma com'è la questione fuori? Mi dice: Zef, guarda, è terribile, ma a me non me ne frega niente. Io mi preoccupo solo dei miei genitori perché sono anziani, ma per me chi mi ammazza me? Ma quante volte l'abbiamo detto tra amici questa roba qua, chi mi ammazza me? E non ci abbiamo fatto neanche caso. Ma 2 giorni dopo, il martedì, arriva la notizia: Don Roberto è stato ammazzato. E mi sono detto: Madonna, è stato, cioè l'hanno trovato uno che ti ha ammazzato. Per cui uno c'è che ti ha ammazzato. Perché mi hai detto a me chi mi ammazza me? E sono stati 2 mesi tosti, di fatica, di dolore, quasi piegato un po' sul mio ombelico, no? Facevo fatica a alzare lo sguardo dal dolore, dalla scomparsa di un amico, finché un giorno mi sono detto: bene, in tribunale 3 indizi fanno una prova, almeno i giudici fanno questo. E un primo incontro è stato con questa amica che ha una certezza davanti al funerale della mamma, per cui si preoccupa di me, per quel che ho detto prima. Il secondo punto, avevo letto un libro di un'amica che è morto, Chiara Corbella Petrillo, che hanno scritto un libro dopo la sua morte. È stato aggiunto una frase sua dove dice: siamo nati e non moriremo mai più, e sono già 2. Il terzo, Don Roberto mi dice: chi mi ammazza me? Mi sono detto: cavolo, ha proprio ragione, chi ci ammazza? Noi siamo fatti per una grandezza che non moriremo mai più, è un passaggio che dobbiamo fare. Ma noi abbiamo avuto la grazia di nascere e di essere amati per sempre, per cui noi non moriremo mai più. Questo è stato proprio l'input per poter scrivere, per poter raccontare e per poter dire che questi libri non sono tristi. Vero che parte da una morte, da una scomparsa di una persona, di un'amica, di una persona cara, ma veramente è un arrivederci, per cui Don Roberto io lo vedo nella vita quotidiana, in quel che faccio, è come se la sua presenza fosse veramente con me. Perché questi sono stati i 3 punti fondamentali che mi hanno fatto capire che anche lui ha vinto la morte, come quel signore di 2000 anni fa.
Oh, freedom! Oh, freedom! Oh, freedom! Over me! Buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom.
Oh, freedom.
Oh.
free. No,
no more,
more
weeping, don't you know?
No more weeping.
No more weeping.
No, no more weeping.
Oh, weeping
over me. And before
Zef Caracci, dei suoi due libri dedicati a Don Roberto Malgesini. Due frasi formano il sottotitolo di questi due libri. Tutte e due hanno un perché. La prima è «Vai e prendi loro per mano». La seconda, secondo libro, «Non c'è inizio senza perdono». Allora, so che ci tieni in particolare a parlare del perdono.
Allora, il perdono per me è... o almeno tutte le volte che sento la parola perdono mi scateno, cioè mi scateno non perché sono bravo io, ma il mio cuore è come se comincia a vibrare, va a mille, perché la cosa più importante nella vita è proprio questo. Ho capito, ma anche parlando con degli amici in questi giorni, che noi possiamo stare senza mangiare una settimana e non moriamo, un giorno o addirittura anche due senza bere, ma non possiamo vivere nemmeno un giorno senza il perdono. O meglio, qualcuno dice che si può vivere, ma tristi, e chi vive triste non è vivere. Per cui questo è il primo punto col perdono. Il perdono, il dono per non perdere. Chi è che vorrebbe perdere? Noi siamo fatti per vincere. Torno un attimo sul titolo del primo libro. Vai e prendi loro per mano, come sottotitolo. E questo non era un titolo che avevo scelto io, ma l'ha scelto e devo ringraziare casa editrice Cantagalli, e subito siamo andati d'accordo su questo, perché Don Roberto faceva questo: veniva con umiltà e ti prendeva per mano senza trascinarti, senza convincerti, senza costringerti, ma si sedeva con te e ti stava accanto. E quindi questo titolo rispecchiava un po' il Don Roberto. Il secondo è «Non c'è inizio senza perdono». Ma quando mai può essere un inizio se non si è perdonati e che non hai perdonato l'altro? O soprattutto se stessi. Perché noi veramente magari siamo più bravi a perdonare gli altri, ma mai e poi mai noi stessi. Perché cominciamo con i sensi di colpa, e i sensi di colpa li dà sempre il diavolo. Ma io non dovevo fare, ma io non dovevo cadere, e cominciamo con questa roba qua. Invece, proprio perché noi siamo caduti, cominciamo a cadere, abbiamo bisogno del medico, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice: senza di me non potete fare niente. E queste cadute, queste ferite ci fanno capire che siamo mendicanti, siamo bisognosi, e solo chi ha bisogno, chi si sente bisognoso, ha una domanda. E nella vita è importante fare le domande, non tanto a dare le risposte. E il perdono, vorrei raccontare, se mi permettete, un episodio con Don Roberto. Allora, in carcere a Como c'è un luogo chiamato Sala Avvocati. Sala Avvocati c'è il capellano, c'è l'avvocato, c'è il magistrato, c'è varie persone, volontari che ti incontrano, ti chiamano e ti incontrano. Ovviamente quando ti chiamano tu non sai chi di questo è che ti sta aspettando. E io una volta vengo chiamato, scendo, trovo il mio avvocato e siccome avevo dei processi abbastanza pesanti mi metto a parlare con l'avvocato e dopo un paio di ore finisco. Mentre finisco sento delle urla in corridoio, esco e vedo Don Roberto con due ragazzi marocchini che si stavano mettendo lì per litigare. Allora, questi ragazzi stavano litigando per i fatti loro e Don Roberto si mise in mezzo a dividere, a separare questi ragazzi. Mentre mi avvicino a dargli una mano, lui prese un pugno involontario da uno dei due ragazzi sullo stomaco. Quindi Don Roberto era un po' più alto di me, quasi 1,80, ma magrissimo. Quasi si piegò in due dal dolore. All'istante arriva anche l'agente di turno, separiamo i ragazzi, uno viene messo in una stanza, uno in un'altra, e l'agente dice: Don, io ti porto in infermeria, facciamo una visita e poi, essendo un uomo di legge, ti chiedo di fare una denuncia. Ero presente, ho visto questo. E mi ricordo Don Roberto, come se fosse oggi, fece un respiro, perché ovviamente il dolore ce l'aveva lui, e gli dice: ma scusami agente, ma io se facessi una denuncia starei meglio? Il dolore non ce l'avrei più? E no, io avrei lo stesso dolore. Quindi aggiungo altro dolore se faccio una denuncia. Per cui io non sono di questa idea qua. Però ho un desiderio di incontrare questi due ragazzi. E la gente gli dice: sì, li possiamo anche incontrare, non è un problema. E chiama il primo ragazzo, proprio quello che aveva dato il pugno, esce in lacrime sto ragazzo dalla camera di fronte e si mette vicino a dire: Don, ma scusami, io non volevo colpire te, volevo prendere quell'altro e ho sbagliato, ho preso te, perdonami. E a un certo punto con le lacrime il Don lo interrompe e gli dice: ma stai attento che tu non mi hai colpito, è tutto un sogno, ti sei fatto un sogno, per cui non hai colpito me. No, a me non è successo niente, tutto questo è un tuo sogno, per cui se vuoi veramente vivere ti devi svegliare, perché la vita si vive da svegli, non da addormentati. Per cui un sogno, non ti preoccupare, a me non è successo niente perché tu non mi hai colpito. Davanti a un'affermazione del genere io rimasi quasi scioccato, perché un perdono del genere non l'avevo visto se non in un grande libro di Victor Hugo, I Miserabili. Io ho preso, come inizio, ho scritto proprio un pezzo di Miserabili dove Jean Valjean entra nella casa del vescovo e ruba tutto. E quando i carabinieri o i gendarmeri francesi lo acciuffano e lo portano lì e gli chiedono al monsignore se la roba era sua, e lui dice: sì, la roba è mia, perché loro l'avevano visto uscire dalla casa. Dice: la roba è mia, ma l'ha rubato qui? E lui dice: no, io l'ho dato io, ma lui ha sbagliato, gli avevo dato anche i candelabri. Quindi ha dimenticato la cosa più importante che io gli avevo dato. In realtà il vescovo non gli aveva dato niente, lui se li ha rubato, se li ha portati via tutto. E ho capito che questo dolore, questo tipo di perdono, rende il dolore un fiore, cioè fiorisce nella ferita, comincia non più a sanguinare ma a fiorire. Per cui Jean Valjean passa una vita quasi d'inferno pur di cambiare, perché quel perdono l'aveva sconvolto. E quel perdono che ho visto in Don Roberto, attraverso a quello che ho raccontato prima, ha sconvolto me, per cui non potevo non parlare del perdono. Per cui il secondo libro tutto proprio è dedicato al perdono. Perché il perdono non dipende da chi ci ha fatto del male, perché quell'altro potrebbe essere che non si pente, potrebbe essere che non vuole, non desidera il nostro perdono, e noi non perdoniamo gli altri perché siamo bravi o per entrare in relazione con gli altri, sarebbe una grazia se potessimo entrare ancora in relazione con gli altri, ma il perdono fa vivere bene noi, e quindi noi non possiamo vivere male perché non vogliamo perdonare. Però attenzione, perché non è che uno perdona perché è bravo. Don Giussani diceva che la misericordia e il perdono vanno proprio estrapolati dal vocabolario, perché sono due cose che l'uomo senza Dio non riesce a mettere in pratica. Per cui se uno perdona non è per merito suo, è per grazia, e quindi è perché ha fatto un cammino. Quindi il punto del perdono è proprio questo: noi siamo fatti il dono per non perdere, e il perdono libera me, cioè mi libera e non mi permette di farmi del male per la seconda volta, perché se una volta sono stato offeso, non perdonando mi sto facendo del male ancora da solo, invece perdonando posso evitare la seconda volta di farmi del male. Ma anche questo è una grazia, non è una bravura. Noi dobbiamo solo chiedere e Dio poi ci viene incontro, ci sceglie.
Abbiamo parlato con Zef Carace, autore di due libri dedicati a Don Roberto Malgesini. Io lo ringrazio per l'intervista, che è stata proprio più di un'intervista, è stato un racconto secondo me bellissimo. Vi ricordo che potrete ascoltarlo e vederlo il 9 marzo alle 17.30 su TV 2000 nella trasmissione Diario del Papa, e il 26 marzo alle 10.30 su Rai 1 nella trasmissione A Sua Immagine. Grazie Zef e ciao!
Grazie a voi, grazie e buona serata.